Oltremare, un inventario morale, minuzioso e spregiudicato.
C'è stato un periodo in cui nessuno poteva uscire di casa, ve lo ricordate? I balconi erano pieni di gente che suonava o addobbati di striscioni con slogan di ottimismo e speranza, o semplicemente erano vuoti. Lo hanno chiamato lockdown. Non ho un'idea precisa su cosa davvero sia stato e su quanto sia servito. Non è il mio mestiere. So che ha fatto molti danni, ma questo lo hanno capito tutti ormai. C'erano persone che hanno fatto un doppio lockdown, i medici chiusi a casa e in trincea negli ospedali, i malati, i carcerati. Eddie, qui ad Oltremare non usiamo cognomi, Eddie è un diminutivo, il suo nome per esteso è Maria Edgarda. Eddie, dicevamo, è una di queste persone che ha subito un doppio lockdown e lei non è un medico, non è un malato e non sta in carcere. Eddie in quel tempo era una pregiudicata speciale. Attenzione, non pregiudicata, ovvero già condannata per qualche reato lieve o grave. Pre-spazio giudicata. E perché speciale? Perché un tribunale, quello di Torino, aveva deciso per lei la sorveglianza cosiddetta speciale. La sorveglianza speciale non prevede che tu abbia commesso crimini. Un tempo, perché questa norma ha come padre il fascistissimo codice Rocco, la pietra angolare del controllo sociale e penale del regime di Mussolini, un tempo la sorveglianza speciale veniva applicata ai senza dimora, alle prostitute, agli emarginati in genere, magari con qualche tendenza politica poco gradita. È una delle tante norme, seppur emendata, che è rimasta nel nostro codice, nonostante il 25 aprile e tutto il resto. In tempi più recenti la sorveglianza speciale è stata quasi esclusivamente applicata ai mafiosi. Ricordate la storia dei limiti, quelli di Giuseppe che nonostante una condanna ingiusta non si è lasciato asciugare dalla rabbia, e quelli di Cosimo che decide di tirare una linea rossa e rifiutare lo sceno banchetto del mare dove muoiono esseri umani. In Italia, e non solo in Italia, c'è una legge che non prevede limiti, che ti bolla prima che tu possa commettere crimini, una legge che ti legge dentro, che immagina il tuo futuro e decide che sei colpevole di una cosa che non hai fatto e che magari non farai mai. Sembra di stare nel mondo di Philip Dick, quello del racconto intitolato Rapporto di minoranza, un pezzo di futuro nel quale il crimine è stato sconfitto perché esiste una polizia chiamata pre-crimine, che utilizza dei soggetti in grado di prevedere i crimini prima che questi possano essere commessi. Vi sembra fantascienza? Per niente. Nel 2017 Eddie decide di andare in Siria, nella Siria del Nord. Siamo in prima linea, non è un aperitivo con dibattito e cineforum. È la prima linea dalla quale si vedono le bandiere nere dell'ISIS, una sorta di nazismo che parla arabo. Ci siamo dimenticati tutto, tutto quello che c'era prima del Covid e della guerra in Ucraina. Vi ricordate il Bataclan, i lupi solitari che colpivano le capitali europee, con le bombe, accoltellamenti di massa, camion lanciati sulla folla? L'ISIS contempla solo la guerra totale, lo sterminio per chi è altro da loro, esattamente come facevano i nazisti. Questa era l'ISIS, almeno quella che vedevamo qui in Europa, perché in prima linea ci stavano loro, i curdi, i siriani, e con loro gli yazidi, un popolo con una storia straordinaria e misconosciuta. L'ISIS non fa prigionieri. L'Occidente arma i curdi da sempre e li usa come cuscinetto, a protezione dei propri confini e interessi del momento. Lo hanno fatto contro l'imperialismo turco, contro la dittatura sanguinaria della famiglia Assad, fino a Saddam Hussein. E ovviamente anche contro l'ISIS. A loro facciamo sempre una promessa: combattete per noi contro i nostri nemici e noi appoggeremo la vostra richiesta. vivere in pace nella vostra terra. Ogni volta questa promessa viene tradita. La chiamano, per usare un termine che va molto di moda, geopolitica, e per occupartene devi avere un certo pelo sullo stomaco, perché sembra si parli solo di confini, ma in realtà è un esperimento che si gioca sulla pelle delle persone, un risico spaventoso, reale. Eddie parte per conoscere quell'incredibile esperimento laico e comunitario di un popolo che è in guerra da sempre e che non può farne a meno per non essere sterminato. Raggiunge il Rojava, nord della Siria, a cavallo tra la Turchia e l'Iraq. Qui le milizie hanno sconfitto l'ISIS e hanno goduto della protezione aerea e degli aiuti degli americani. Qui Eddie conosce le donne dell'YPJ, Unità di Difesa delle Donne, che fa parte di un'unità più grande, quella dell'YPG, Unità di Protezione Militare. Respingono l'assalto dell'ISIS alla città di Kobane nel gennaio 2015 e in giugno unificano i cantoni di Kobane e Kamishli. Un giorno Eddie si trova al fronte con un fucile in mano e viene fotografata. Per il mondo diventa una combattente. Se quella contro l'ISIS è una guerra di civiltà, e quante volte si è detto e scritto che è proprio così, Eddie lì sta facendo la sua parte, fa ciò che sente necessario. È molto critica del modo in cui in questa parte di mondo viviamo, produciamo e moriamo, e per una volta almeno si sente dalla parte dell'Occidente. Dice di sé: sono molte le questioni per le quali non sono allineata con lo Stato italiano, ma la lotta contro l'ISIS non era una di queste, anzi, era una delle poche volte in cui mi ritrovavo dalla stessa parte. Rojava è uno stato libero, sorto nel 2014 a seguito della guerra civile siriana, dove le donne hanno pari dignità e diritti degli uomini, dove non c'è una religione di Stato, dove lo Stato di diritto è garantito e dove ognuno fa la sua parte per gestire e preservare la cosa pubblica. Come il Kurdistan, nemmeno il Rojava è riconosciuto a livello internazionale. Eddie era andata lì per studiare questo esperimento, per viverlo e capire cosa davvero fosse. La guerra era stata una necessità, perché è difficile fare i pacifisti quando vedi la gente intorno a te morire, è difficile non schierarti. Come tutti coloro che ritornano dal fronte, in qualsiasi tempo e spazio, quello che l'attende è sorprendente. Pochi mesi dopo il suo ritorno in Italia, la Procura di Torino chiede per lei la sorveglianza speciale. Il 17 marzo 2020 il Tribunale dispone la misura. Eddie è socialmente pericolosa. Mentre tutti eravamo chiusi in casa, il lockdown per lei è un'afflizione aumentata. E quando finalmente usciamo dalle nostre case, Eddie vive ancora il suo personale lockdown. Non può incontrare più di 5 persone. Ha limitazioni di accesso agli spazi pubblici, compresi supermercati e bar. Non può essere in possesso di passaporto e patente. La sua carta d'identità non è valida per l'espatrio. Insomma, Eddie non ha il Covid, ma è come se fosse un'appestata, una portatrice sana di chissà quale virus. A volte decide di sgarrare, nonostante ciò possa comportare il rischio di una condanna penale. Va ad una manifestazione letteraria a Pordenone. Una pericolosa sovversiva, non armi ma parole, e per questo infatti viene denunciata dalla polizia. Quindi non ha compiuto nessun reato, ma è socialmente pericolosa perché, dice la procura, ha combattuto per organizzazioni terroristiche. È socialmente pericolosa per la sua attività politica, che, aggiunta alla sua capacità di usare le armi, la rende meritevole di uno stigma. Tempo dopo spiegherà così la sua visione. Non è vittoria se hai pareggiato i conti di morte con il nemico. È vittoria se sei riuscita a costruire qualcosa di diverso. Io penso che la nostra società al momento scarseggi di una serie di capacità che abbiamo perso e che sono invece vitali, come la capacità di dialogare e di confrontarsi. L'idea che l'altra persona non sia un ostacolo alla mia vita, ma sia anche una risorsa. Queste cose si imparano. È un'abitudine. Un'abilità che si allena esattamente come si allenano i muscoli. L'inventario morale di Eddie è chiaro, così come è chiaro che l'inventario morale del Tribunale di Torino è fuori da ogni perimetro liberale, anche se applica una legge. ignora ciò che l'Unione Europea dice delle organizzazioni nel Rojava che Eddie ha conosciuto. Si rifà a quanto afferma la Turchia, non proprio un esempio di democrazia e Stato di diritto, sull'indipendenza di quei popoli e sulle loro organizzazioni. Un posto meraviglioso la Turchia, se non fosse che un altro di quegli stati canaglia dove la parola del satrapo oggi al potere può costarti la vita. Ed è questo che è importante raccontare oggi, perché sempre più persone credono che la vita si risolva a colpi di leggi e sentenze. E ci sono procure che godono di un'arbitrarietà tale da ergersi a polizia morale. Qui importa poco che Eddie sia un attivista no-TAV, che abbia protestato contro l'invio di armi in Turchia, che le sue scelte di vita siano molto politiche e poco commerciali. L'idea che un aspetto anche criticabile di una persona la comprometta nella sua totalità per sempre e ne autorizzi lo stigma sociale è orribile. Succede quando si giudica un modo di essere, non una condotta, non un'azione. Viene da pensare che se Eddie fosse stata una ragazza a modo della buona borghesia di Torino, se al ritorno dalla Siria avesse indossato un giro di perle e avesse riunito le madami torinesi per fare una raccolta fondi guardando fissa la telecamera, magari la procura di Torino non si sarebbe interessata a lei. Scusate, ho sbagliato. Non è che lo immagino. Ne sono certo. Insomma, mentre noi ci si abituava alla più grande restrizione dei diritti fondamentali e costituzionalmente protetti, a Torino passeggiava una possibile futura terrorista, dichiarata socialmente pericolosa, uso le parole della sentenza che la riguarda, per la sua indole aggressiva e la mentalità da soldato. Girava con un'agenda rossa, dove ogni cosa veniva annotata, ciò che faceva, quando la faceva, chi vedeva, serviva a chi la doveva controllare, così è previsto. C'è una frase tipica dell'ipocrisia italiana, le sentenze si rispettano. Ma chi l'ha detto? In ogni parte del mondo, libero e non libero, le persone criticano e sputano sulle sentenze. Lo fanno anche i professori universitari, lo si fa nelle facoltà di diritto di tutto il mondo. Riuscite a rispettare le sentenze che mandano assolti stupratori? O quelle che mandano a morte o in carcere per un articolo, un velo messo male, uno striscione sul balcone? Anche durante il nazismo c'erano sentenze, perché c'erano leggi ed un corpo di norme. Quindi, tutto bene? Qui c'è un fatto. Ci sono misure di prevenzione che non funzionano, che vengono usate con chiari scopi politici. Non lo dico io, lo afferma la Corte Europea. La sorveglianza speciale è uno strumento pericoloso e inefficiente. È come la storia dei rave. Intanto faccio vedere che ho il pugno di ferro, poi quello stesso strumento lo uso per altri motivi. In Russia hanno fatto così. Una legge contro la pedopornografia. Tutti a battere le mani. Poi basta un comma che dice che i comportamenti delle persone omosessuali sono uguali ad un atto di pedofilia. E voilà, il gioco è fatto. Io non conosco Eddie, non ho letto il suo libro e forse non la incontrerò mai. Immagino che su mille cose magari non la penseremo allo stesso modo. Eppure non è lei il problema, anche se un giorno il Presidente della Repubblica le chiedesse scusa per quell'assurdità che le è costata 2 anni di vita, anche se alcune delle sue idee non le capisco, non sarà mai lei il problema. Al contrario, Eddie e la sua storia hanno dimostrato che i problemi li abbiamo noi. Li ha il nostro Stato di diritto che prevede un'oscenità come la sorveglianza speciale. Hanno un problema a Torino dove una procura e un tribunale scrivono immense cazzate e, come minimo, peccano di indipendenza nel giudizio. L'hanno quei geni che cianciano di geopolitica e non ricordano l'immensa ipocrisia di aver appoggiato chi ha combattuto per noi contro l'ISIS per poi mollarli nelle fauci di esseri ignobili. Oggi nel Rojava russi e turchi assediano l'esperimento di una società laica comunitaria. Li abbiamo di nuovo lasciati soli. Eddie questi problemi non se li pone più. Non credo a questo Stato, ha detto. E ha tirato una riga, ha messo in pratica il suo inventario morale minuzioso e spregiudicato e alla fine, nella rabbia condivisa con la sua gente, ha trovato protezione. Credo che il mio mondo sia affollato, mentre nel loro c'è posto per pochi. E per me, che sono un solitario, queste parole valgono una vita intera.